L'obiettivo politico del movimento contro la globalizzazione a Genova, come a Napoli, come nei mesi precedenti, era quello di dire che queste zone rosse erano illegittime, che andavano violate, ma naturalmente questo significava che andavano violate da un punto di vista simbolico, da un punto di vista politico, non certamente perché qualcuno voleva entrare nel palazzo dove si faceva il vertice, come è evidente. E appunto a Napoli ci fu, esattamente come poi a Genova alcuni mesi dopo, questa idea, e qui è esattamente come era successo anche a Praga in un vertice che si tenne, mi sembra di ricordare, nel settembre del 2000.
Lei era presente a Praga?
Sì, sì, certo. E mi pare appunto di ricordare che anche nel caso di Praga ci fu esattamente la stessa dinamica, cioè la manifestazione arrivava fino al punto dove veniva sostanzialmente fermata, si intavolava una discussione con le forze dell'ordine perché appunto alla manifestazione bastava semplicemente poter rivendicare l'obiettivo politico e poter dire siamo arrivati un metro più avanti rispetto appunto al punto in cui non era più possibile passare, perché era un obiettivo politico, quello di poter dire non esistono zone rosse, non esistono zone interdette alle popolazioni, appunto, è un ragionamento.
Capito, ma io non so Praga, però mi sembra che Napoli, la risposta che fu data evidentemente da quello che lei dice dalle forze dell'ordine sulla piazza in occasione di questo tentativo di violazione simbolica e forse preannunciata della zona rossa fu abbastanza violento.
Sì, certo, tant'è vero che...
Quindi voglio dire, in qualche modo, cioè, rispetto a quello che lei definisce dei buoni rapporti intrattenuti, non so, forse dal vostro punto di vista avrebbe dovuto insegnarvi qualcosa.
Ci fu una reazione violenta che diede seguito anche a interrogazioni parlamentari, a polemiche politiche molto forti, e naturalmente io ricordo bene che una appunto delle cose che si diceva fortemente anche da parte delle forze dell'ordine, anche nei mesi immediatamente successivi, era proprio quella di dire mai più come a Napoli, cioè a Napoli la situazione è in qualche modo sfuggita e si è determinata una situazione difficile, adesso appunto costruiamo un rapporto preventivo con i manifestanti, tra manifestanti e forze dell'ordine, proprio per evitare che a Genova si potesse determinare una situazione come a Napoli. La differenza di fondo tra Napoli e Genova, sa qual è? Non è la scelta della metodologia di piazza, ma è esattamente il rapporto tra manifestanti e forze dell'ordine, perché la differenza appunto tra le due manifestazioni è che mentre prima del vertice di Napoli non c'era stato un livello di discussione tra i manifestanti e le forze dell'ordine, o meglio, ci fu solo e semplicemente quella mattina in piazza, a Genova la manifestazione era stata preceduta da molti incontri, da incontri, da telefonate, da incontri riservati, da incontri ufficiali, esattamente perché tutti, i manifestanti ma anche le forze dell'ordine, volevano evitare di poter ripetere una situazione come si era determinata a Napoli, e volevano invece, appunto tutti, far sì che si potesse determinare una situazione come magari c'era stata a Praga, dove appunto ci fu una violazione simbolica della zona rossa, ma non ci furono particolari, diciamo così, almeno a mia memoria, problemi né per quello che riguardava i manifestanti né per quello che riguardava le forze dell'ordine. Quindi c'era, come lei vede, una differenza di fondo tra Napoli e Genova, e la differenza di fondo era esattamente questa, cioè era esattamente che memori di quello che era successo a Napoli, tutti volevamo far sì che a Genova si potesse determinare una situazione di piazza differente, controllata, in qualche maniera gestibile da parte di tutti, da parte delle forze dell'ordine e da parte dei manifestanti, e l'effetto sorpresa di quel lancio di lacrimogene e di quella prima carica indiscriminata furono anche relativi a questo elemento. Appunto, se non ci fosse stata nessuna trattativa precedente e se non ci fosse stata nessuna discussione precedente, sarebbe stato, per quanto ingiustificato, almeno più comprensibile un atteggiamento come quello che si vide in piazza. L'atteggiamento era incomprensibile esattamente perché c'era stata la trattativa precedente.
Senta, se non ricordo male, alcuni mesi dopo le manifestazioni di Genova venne fatta una grande manifestazione a Firenze. Lei partecipò a quella manifestazione?
Sì, il però non ero più il coordinatore dei giovani comunisti, avevo cambiato ruolo all'interno del partito, quindi ho partecipato, diciamo, da manifestante ma senza particolari compiti organizzativi e politici rispetto a...
Quindi lei non è in condizione di dire se e quali differenze di organizzazione di queste manifestazioni vi siano state rispetto all'approccio che avete avuto con Genova?
No.
E si sono verificati incidenti nella manifestazione di Firenze?
Non mi pare proprio di ricordare, assolutamente no.
Lei ebbe modo di prendere parte ai dibattiti, lei ha parlato di quelli che sono stati i suoi rapporti con altri soggetti istituzionali, diciamo con le controparti, chiamiamole così, tra virgolette, rispetto all'organizzazione della manifestazione. Ha avuto modo di partecipare ad incontri o a dibattiti in seno invece a quello che poteva essere il movimento, alle varie componenti del movimento in ordine a quelli che erano gli obiettivi politici e le modalità concrete con cui manifestare questi obiettivi nel corso delle manifestazioni di Genova?
Mi ripete la domanda, per favore? Non ho capito la domanda.
La ripeto. Lei ha parlato prima di quelli che sono stati i rapporti, diciamo così, istituzionali che lei ha avuto con quella che è stata, diciamo, la controparte, quindi le forze dell'ordine, quindi ha parlato del capo della polizia, eccetera, eccetera, per quello che riguardava il raggiungimento degli obiettivi politici della manifestazione e le garanzie perché le manifestazioni si potessero svolgere. Stavo chiedendo se lei ha preso parte anche a quelli che sono stati eventuali dibattiti o discussioni o confronti all'interno del movimento e quindi delle varie componenti del movimento, sia in ordine a quelli che potevano essere gli obiettivi politici delle manifestazioni di Genova, sia in ordine a quelli che erano gli strumenti concreti attraverso i quali le varie componenti intendevano raggiungere questi obiettivi politici.
Sì, sì, certo, ovviamente sì, ho partecipato a diverse riunioni in cui si è discusso di questo e ricordo bene che il metodo che in qualche modo si raggiunse fu esattamente quello di dire che i vari soggetti che partecipavano al Genova Social Forum, che si riconoscevano nel Genova Social Forum, avrebbero potuto intendere le giornate genovesi in maniera differente, quindi chi magari semplicemente facendo un presidio, e chi invece facendo un corteo, e chi magari, perché c'erano anche molti cattolici, facendo semplicemente una preghiera, però appunto ognuno poteva fare l'azione che voleva fare solo ed esclusivamente se c'era un consenso da parte di tutti, cioè c'era una specie di diritto di veto. Un soggetto che faceva parte del Genova Social Forum poteva dire no, questa azione non è condivisibile e quindi non si può fare. Le azioni che si potevano fare erano quelle, come dire, concordate fra tutti i soggetti del Genova Social Forum, che era appunto una struttura molto ampia che aveva al suo interno componenti come la nostra, più riferite, diciamo così, agli universi giovanili, e naturalmente anche componenti molto diverse anche dal punto di vista della cultura politica, fino addirittura ad espressioni di mondo cattolico organizzato. Naturalmente questo era un elemento di garanzia molto forte per tutti.
Ecco, ma scusi, questo, il Genova Social Forum era l'unico contenitore esistente rispetto a queste componenti? Sì. O vi erano anche per componenti che non si riconoscevano nel Genova Social Forum?
No, c'era solo ed esclusivamente il Genova Social Forum, almeno per quello che riguarda la manifestazione del Carlini. Cioè la manifestazione del Carlini...
questo l'ho capito, però stiamo parlando, voglio dire, comunque della manifestazione di Genova.
Naturalmente in quei tre giorni...
Lei conosce, immagino, che cos'era il network per i diritti globali?
Guardi, naturalmente in quei tre giorni in piazza potrebbe essere successo che ci sono state persone che non si riconoscevano nel Genova Social Forum, questo mi sembra evidente, nel senso che non è che Social Forum poteva avere la forza di impedire che arrivassero a Genova persone che non
ci mancherebbe.
Allora,
ritorno alla domanda, lei sa che cos'era il network per i diritti globali?
Credo che fosse un'aggregazione di altre soggettività politiche, mi immagino.
Di cui lei non sa più di tanto?
Di cui io non so più di tanto.
Sa da chi era composto?
Ma ricordo appunto da alcune esperienze dell'antagonismo, ma francamente non più di tanto, anche perché appunto io ho fatto un percorso politico molto preciso all'interno del Genova Social Forum e ricordo che però... anche...
Aveste modo di interloquire con questa realtà?
No, io personalmente no.
Sa se all'interno del Genova Social Forum qualcuno si rapportò con queste persone?
Credo che se ci furono contatti ci furono esclusivamente per dire questo, cioè per dire se volete stare in piazza con noi a Genova dovete sapere che potete farlo soltanto a precise condizioni, cioè alle condizioni di rispettare le indicazioni del Genova Social Forum e se volete appunto far parte delle piazze, della disobbedienza, delle varie manifestazioni che furono organizzate quei giorni, c'era appunto questo vincolo politico, che è un vincolo politico fondamentale, decisivo, quello appunto assolutamente definito, secondo il quale se tu volevi essere parte del movimento del Genova Social Forum dovevi far sì che le tue azioni fossero condivise da tutti. Se invece
risposta fu negativa.
Io adesso non ricordo sinceramente se il network dei diritti globali faceva parte o meno del Genova Social Forum, non me lo ricordo. Le posso dire con certezza che laddove la risposta è sì, laddove facesse parte del Genova Social Forum, sicuramente doveva essere anche questo soggetto impegnato al rispetto di questo accordo, però vi ripeto, non lo ricordo.
Sì, se però qui andiamo nel possibile.
Appunto, le sto dicendo che non mi ricordo se questa struttura faceva o non faceva parte della struttura.
Quindi ovviamente non sa neanche se poi abbia accettato o meno determinate regole.
Le regole le accettavano i soggetti che facevano parte del Genoa Social Forum, ovviamente.
No, ho capito, ma questo, mi scusi, questo mi rendo conto, questo è un dato teorico, nel senso
che
io...
No, è un dato politico.
Vabbè, un dato politico, ma che comunque si basa sul fatto che io dico se tu vuoi venire a manifestare con me, queste sono le regole che devi accettare. Poi, il fatto, nella realtà dei fatti, poi uno le accetta o non le accetta, si comporta scorrettamente, ne risponderà politicamente, o ammesso che questo sia avvenuto. Però questo, il primo discorso attiene a quello che sono i rapporti tra i gruppi, le organizzazioni e le regole che ci si danno per partecipare a delle comuni manifestazioni, l'altro poi è lo svolgimento dei fatti di cui ognuno si assume evidentemente la sua responsabilità. Quindi lei dice: io non sono in condizione di dire se questo soggetto, ammesso che esistesse, fosse all'interno del Genoa Social Forum, all'esterno, che cosa abbia fatto.
Non mi ricordo se il cosiddetto network dei diritti globali era uno dei soggetti, erano 300 i soggetti del Genoa Social Forum, quindi ovviamente non ricordo tutti. Mi ricordo certamente che quelli più significativi, che erano quelli che promuovevano...
No, io gliel'ho chiesto perché mi sembrava che fosse un soggetto comunque significativo, di cui abbiamo discusso con delle persone, ma non è che tutti si debbano essere occupati delle stesse cose, per carità. Lei si occupò solo ed esclusivamente della manifestazione che riguardava il corteo del Carlini o anche di altre piazze tematiche o altre situazioni?
No, io mi occupavo esclusivamente del Carlini perché appunto c'era dentro il social forum questo accordo politico, nel senso che essendo il nostro soggetto in causa, cioè l'organizzazione giovanile di Rifondazione Comunista, denominata i Giovani Comunisti, parte del soggetto che si ritrovava al Carlini, noi avevamo il compito di gestire, se posso dire così, la manifestazione del Carlini. Naturalmente eravamo in contatto continuo con gli altri portavoci, io ricordo bene nel corso di quelle giornate, magari forse non il giorno 20 perché appunto a una certa ora i telefonini inevitabilmente si scaricarono e divenne anche semplicemente difficile parlare, però ricordo che nelle ore e nei minuti immediatamente precedenti alla manifestazione ci furono ripetuti contatti tra i vari portavoce che erano nelle diverse piazze. Io stesso ho parlato certamente, adesso non posso dirlo con certezza, ma sicuramente ho parlato molte volte con i portavoce che erano in un'altra piazza, con Vittorio Agnoletto, con Raffaella Bolini, con i vari portavoci del Social Forum che appunto dovevano, ognuno di loro, badare, se posso dire così, alle differenti piazze che poi insieme costituivano la cornice del Social Forum.
Ascolti, lei ha poi parlato di quelle che sono state le vicende, quantomeno le vicende iniziali, perché poi lei ha riferito di aver avuto anche dei problemi fisici dopo la carica dei carabinieri e quindi ha dato tutta una serie di indicazioni più precise su quello che era successo, diciamo, nella prima parte. Al momento in cui è iniziata questa pioggia di lacrimogeni io non ho capito bene se lei si trovava all'interno del corteo o all'esterno.
No, davanti agli scudi.
Davanti agli scudi.
Tutto il gruppo di contatto si trovava davanti agli scudi, perché appunto il corteo camminava in un punto in cui, siccome c'era l'autorizzazione ed era ben distante la zona rossa, ovviamente lo stesso gruppo di contatto che era davanti agli scudi non aveva assolutamente idea che potesse esserci una situazione, diciamo così, di difficoltà, e invece il gruppo era davanti agli scudi anche perché, come appunto sempre capitava, si immaginava che nell'approssimarsi della zona rossa o comunque del punto in cui era poi vietata lo svolgimento della manifestazione sarebbe cominciato, diciamo così, un confronto dialettico con le forze di polizia. Quindi ovviamente il gruppo di contatto era davanti agli scudi esattamente per intavolare una trattativa. Naturalmente.
Quindi mi scusi, voi siete rimasti davanti agli scudi fino al momento in cui sono iniziati i lacrimogeni? Oppure è rientrato negli scudi prima che iniziassero a sparare i lacrimogeni?
No, io sono rientrato successivamente al lancio dei lacrimogeni. Sono rientrato successivamente, naturalmente parlo di pochi secondi, però appunto appena cominciò il lancio dei lacrimogeni, naturalmente...
Lei conosce Genova? Sì.
per quello che posso ricordare, ma naturalmente non bene.
A quale distanza eravate dall'incrocio con Corso Torino? Voi vi trovavate in via Tolemaide, immagino, queste sono le immagini che abbiamo visto.
Noi scendevamo
avete
dalla
sceso
strada
Corso
lunga,
Gastaldi, sì.
Come si chiama? Corso Gastaldi. Come si chiama la strada lunga? Corso Gastaldi.
Corso Gastaldi e poi via Tolemaide.
A che distanza eravamo?
Sì. Lei sa qual è Corso Torino? No.
È quella
a presente, parliamo per immagini, non perché riguardi quello che lei ha riferito, ma tanto per dare un'idea, il luogo in cui è stato poi dato alle fiamme un blindato dei carabinieri. Questo è Corso Torino, dove c'è il sottopasso, e che rappresenta un incrocio con via Tolemaide, se lei riesce a raffigurarsi questa cosa.
Sì.
Ecco, se lei è in condizioni di dirmi a quale distanza eravate da questo incrocio, o se eravate su questo incrocio, o se l'avevate...
Guardi, non glielo so dire con esattezza, ma non eravamo vicinissimi, non ricordo che eravamo vicinissimi. Però non glielo so dire con esattezza, onestamente non lo ricordo, però non mi sembra che fossimo vicinissimi all'incrocio. Mi sembra che ci fosse un po' di distanza tra la testa della manifestazione e l'incrocio. Onestamente non lo ricordo.
Lei ha riferito di... non aver visto, in realtà ha detto di escluderlo, ma immagino che si basi su quello che lei ha visto e sulle disposizioni che sono state impartite o su quello che le è stato poi riferito, che le persone non avessero alcun tipo di strumento di offesa né che avessero posto in essere dal corteo alcun tipo di attività aggressiva nei confronti delle forze dell'ordine. La situazione attorno al corteo qual era nella fase immediatamente antecedente, parliamo, rispetto a quello che è stato l'arrivo di questi lacrimogeni? Se lei l'ha vista e se la poteva vedere, ecco.
Guardi, nella fase antecedente ai lacrimogeni e alle cariche la situazione era, le ripeto, abbastanza tranquilla. Il corteo scese molto molto lentamente, era molto preoccupato dalla possibilità che appunto ci potessero essere infiltrazioni, per cui era un corteo guardingo, se posso dire così, molto attento, in cui peraltro ciascun manifestante era appunto molto responsabilizzato. Non era un corteo dove c'erano 10 persone che lo coordinavano e poi 20.000 persone che non sapevano niente. Era un corteo dove la stragrande maggioranza dei partecipanti erano ben istruiti, se posso dire così, cioè tutti sapevano.
Tra l'altro eravate anche al luogo in cui vi avvicinavate sempre più al luogo in cui sarebbe dovuta avvenire poi la fase più delicata,
sì,
diciamo,
certo,
della contrattazione. Ma lei ha avuto modo di vedere o poteva comunque vedere se di fronte a voi, quindi nel tratto di strada che si trovava di fronte rispetto ai luoghi che lui ha indicato prima, c'erano altre persone, se erano in atto una qualche sorta di confronto, di contrapposizione con forze dell'ordine?
No, io non ricordo davanti a noi scontri o contrapposizioni tra altre persone e forze dell'ordine. Ricordo naturalmente, nitidamente, però questo ben prima che arrivassimo, diciamo, in prossimità dell'incrocio di cui parlava lei. Ricordo l'episodio della macchina bruciata, però appunto noi vedemmo la macchina bruciata, non vedemmo chi aveva materialmente bruciato la macchina, né abbiamo assistito, almeno io, a particolari elementi di scontro davanti al corteo. Peraltro le vorrei anche ricordare che anche dinanzi agli scudi c'era una situazione di grande confusione, perché appunto c'erano una ventina di persone che costituivano il cosiddetto gruppo di contatto, 20, 25, quante saranno state. E poi c'erano, credo, alcune centinaia di giornalisti, quindi non è che, diciamo così, si vedeva tutto bene.
No,
c'era un sacco di gente davanti agli
studi. Ma difatti
quindi
io mi limito a chiedere quello che lei ha avuto la possibilità di vedere, di percepire direttamente. Poi, voglio dire, i fatti sono quelli che comunque si ricostruiscono. Lei fino a che ora poi rimase in manifestazione quel giorno?
Fino alla fine.
Fino alla fine?
Fino al ritorno allo Stadio Carlino.
E siete rientrati a che ora, mi scusi?
Ma saranno state le 6 del pomeriggio, le 5 e mezza, le 6.
Lei andò a Piazza Limonda quando ci fu l'episodio della morte di Carlo Giuliani?
No.
No.
Anche perché era proprio impossibile, anche volendo. Noi sapemmo, venimmo a sapere nel corteo che...
Quando eravate già rientrati?
No, quando eravamo ancora, diciamo così, nel punto dove era stato fermato. Io mi ricordo che venni a sapere da parte di una persona che me lo riferì che c'era stato, probabilmente, perché naturalmente non si capiva niente di preciso, che c'era stato probabilmente un incidente molto serio a Piazza Limonda e addirittura forse la possibilità che era morto qualcuno. E mi ricordo che questo lo venni a sapere quando ero ancora in piazza e naturalmente però non provai nemmeno ad arrivare a Piazza Limonda, perché come si può immaginare la situazione.
No, ma ecco, voglio dire, per capire i suoi spostamenti in piazza significava più o meno nel luogo in cui vi era stato
lungo la strada, lungo il corso.
prendiamo come punto di riferimento la macchina bruciata che aveva visto la mattina.
No, era avanti.
Più avanti, cioè più verso il centro?
Più verso il centro.
O ritornando invece in su?
Più verso il centro. Il corteo, guardi, io questo non lo ricordo con esattezza, però penso che si può sicuramente ricostruire anche dei video. Credo che il corteo sia rientrato al Carlini intorno alle 5:30, 6:15 del pomeriggio, credo, a Occhio e Croce.
Ecco, in tutto questo periodo di tempo che va, diciamo, dal momento dei lacrimogeni, quindi da quando lei comincia a avere questa situazione di difficoltà che ci ha riferito a quando siete rientrati, sono comunque trascorse alcune ore, oserei dire.
Credo un paio d'ore, sì. 2 ore e mezza.
Ecco, in questo periodo di tempo l'unica cosa che lei ha avuto, mi scusi, non è una polemica, è preoccuparsi della sua salute, di come stava, eccetera, o ha avuto anche modo di lei mi ha detto che non ha più preso parte all'attività di gruppo di contatto, eccetera, eccetera. Ha avuto modo comunque di rapportarsi con le altre persone, con i manifestanti, oppure era in una situazione sofferenza tale che le impediva?
No, io mi sono preoccupato della mia salute più o meno per una decina di minuti, cioè il tempo di riprendermi sostanzialmente, anche perché, le ripeto, non avevo subito chissà quali traumi o chissà quali conseguenze, semplicemente questo lancio molto fitto di lacrimogene, questa grande sofferenza e quasi questo effetto soffocamento mi aveva fatto stare male per alcuni minuti, perché appunto, però naturalmente in qualche maniera quando ero riuscito a risalire un po' il corteo ed ero arrivato nei pressi del camion, naturalmente stavo bene, stavo molto meglio, e quindi ovviamente in quelle ore che sono passate da quel momento fino a quando decidemmo di far rientrare la manifestazione, diciamo che mi sono occupato ovviamente in parte delle condizioni fisiche di altri manifestanti, perché mi ricordo che c'erano manifestanti che stavano peggio naturalmente di come stavo io, e quindi mi sono occupato un po' di loro, e parte invece restante di quel tempo l'ho passata al telefono, perché appunto mi arrivavano decine e decine di telefonate da Napoli, delle mamme, dei ragazzini preoccupate da cosa stava succedendo ai loro figli.
Lei è in condizione di fare una stima approssimativa, ovviamente per grandi numeri, di quello che poteva essere la composizione numerica di quello corteo, che era, diciamo, il corteo dei disubbidienti più tutta la gente che in qualche modo ci si era aggregata?
Credo tra le 8 e le 10.000 persone, 8-9.000 persone, bene, credo.
Il corteo alla fine, o quantomeno una parte del corteo, mi dica lei se consistente o non consistente, rientrò poi in una maniera, seppur lentamente, ma non particolarmente disordinata, poi al Carlini?
Sì,
cioè arretrando?
Nemmeno troppo lentamente.
Nemmeno, scusi?
Nemmeno troppo lentamente. Cioè, noi ci mettemmo per arrivare al Carlini molto più tempo di quanto ce ne mettemmo per tornare al Carlini. Il ritorno non fu disordinato, ma non fu però nemmeno lentissimo, anche perché purtroppo c'era le cariche che continuavano, c'era ad ogni incrocio una presenza forte di forze dell'ordine, continuavano una serie di provocazioni assolutamente ingiustificate delle forze dell'ordine, insomma c'era da parte nostra la volontà di rientrare a quel punto il prima possibile al Carlini, perché okay, non c'era proprio più la possibilità concreta di rimanere in piazza.
Erano in atto degli scontri con le forze dell'ordine?
Guardi, ai lati del corteo a mia memoria no, gli scontri c'erano, diciamo, in quella che era la testa e che poi naturalmente quando è tornato indietro è diventata la coda, cioè appunto in prossimità dell'incrocio, come poi si vede dai video, dalle immagini televisive. Però diciamo ai lati del corteo io non ricordo di aver visto queste situazioni, anche se però so, ma perché mi è stato riferito, che a un incrocio un po' più avanti ci fu una carica e forse addirittura qualche arresto. Però, ripeto, non l'ho visto con i miei occhi.
No, ma va bene, ma voglio dire, adesso non mi sembra, non interesse a entrare nel merito delle valutazioni, vi sono tantissime immagini, poi l'oggetto di questo processo è la ricostruzione dei fatti, quindi poi la valutazione in ordine alla congruità di risposto meno è altro. Le chiedo però questo, la maggior parte del corteo, quindi lei ha parlato di questa massa enorme, queste migliaia di persone, prese parte a questa contrapposizione violenta, a questi scontri? Oppure in qualche modo, seppur più o meno lentamente, poi piano piano fece ritorno al Carlini?
Ma guardi...
Ed in particolare la parte in cui lei si trovava?
No, devo dire che dove ero io, cioè all'altezza del camion, non c'erano scontri. Insomma, c'era una situazione naturalmente di grande confusione, di grande difficoltà, come evidente, perché c'era molta gente che stava male, c'era appunto telefonini che squillavano, insomma, non era certo una situazione semplice, però diciamo non era un punto quello dove ero io nel quale i manifestanti che stavano lì potevano temere la propria incolumità, nel senso che non c'erano scontri in quel punto preciso. Quindi in realtà appunto gli scontri sono stati più avanti rispetto a tutto lo svolgimento del corteo.
Deste disposizioni in qualche modo, nei limiti di quello che lei poteva fare, di quella che era la situazione, perché il corteo rientrasse? Voglio dire, come vi siete rapportati a questa situazione?
A un certo punto sì.
Se l'avete dato, oppure se invece il rientro del corteo è stato un fatto spontaneo?
No, a un certo punto ovviamente demmo disposizioni, però naturalmente lo facemmo soltanto a una certa ora, anche perché... Lei consideri, noi ci trovavamo dinanzi a un fatto inaspettato e dal nostro punto di vista assolutamente ingiustificato, perché appunto noi avevamo un'autorizzazione quella mattina in piazza e ritenevamo inconcepibile il fatto che in un paese come il nostro potesse essere fermata e caricata una manifestazione in quel modo, con tanta violenza, in maniera così inaspettata, in un punto invece in cui il corteo aveva piena legittimità a passare. E quindi, nonostante la luna carica, io ricordo nitidamente che noi decidemmo di non andare via, di ricompattare il corteo e di dire no, noi dobbiamo continuare ad andare avanti perché possiamo farlo, perché siamo autorizzati, perché questo è un paese democratico, perché non siamo in Cile, non me lo ricordo adesso quali espressioni, diciamo così, utilizzammo, ma mi ricordo bene che c'era da parte nostra la forte determinazione a perseguire un diritto, che era esattamente quello di poter manifestare fino al punto in cui poi effettivamente cominciava la zona rossa. In realtà poi anche questo fu il motivo per cui non andammo via subito, perché appunto la manifestazione è arrivata in piazza, saranno state 2:30, se n'è andata verso 5:30, uno si potrebbe chiedere che avete fatto là per 3 ore. Abbiamo esattamente provato a rivendicare un diritto e quindi abbiamo provato qualche volta a ricompattare il corteo, naturalmente si era in qualche maniera anche molto frammentata la testa della manifestazione. Però io mi ricordo che da parte nostra, cioè da parte degli organizzatori del corteo, c'era esattamente questa volontà, cioè c'era la cosa di dire, siccome siamo stati dinanzi a una violazione inaudita del nostro diritto di manifestare, noi riteniamo questa cosa illegittima e in qualche modo non giustificabile e vogliamo invece continuare a fare la nostra manifestazione. Era scattato questo tipo di meccanismo, naturalmente lei si renderà conto. Questa cosa si può tentare di perseguire per un'ora, per 2 ore, per 3 ore, quando vedi che invece non c'è nessun margine di trattativa, continuano a caricarti in maniera appunto forte e violenta, in qualche modo inevitabilmente devi prendere atto che sei dinanzi a una situazione ben differente da quella che pensavi. Infatti naturalmente noi decidemmo di andare via, come è evidente soprattutto...
Scusi, ma quando lei fa riferimento a... Adesso non ho capito in quale misura in concreto si sia esplicato, ma questo tentativo di riavanzare del corteo ne parla comunque come di un corteo che è ancora un'entità in qualche modo fisica, oppure è un'iniziativa individuale?
No, il corteo aveva ancora un'entità fisica, il corteo non si è disperso, appunto. Io le ricordo questo, che il corteo non si è disperso, nel senso che non è vero che quando sono cominciate le cariche 200 persone sono rimaste davanti e 10.000 se ne sono tornate al Carlini. Il corteo è rimasto lì, compatto.
Quindi, scusi, se cerco di capire, se nelle vie laterali rispetto a via Tolemaide, poi ripeto anche qui, sono questioni di immagini, eccetera, si sono verificate attività di scontro e di contrapposizione violenta tra manifestanti e forze dell'ordine, a prescindere da quelle che poi sono le dinamiche che le hanno innescate. Queste persone appartenevano, cioè era una contrapposizione del corteo o erano persone che non avevano a che fare?
Vede, il punto è che, mi scusi se mi consento, ma non penso si possa dire a prescindere dalle dinamiche. Perché questa cosa...
Io le sto facendo però una domanda sui fatti, quindi voglio dire, lei mi può dire, lo so o non può dirmi, guarda, che non c'era, che lei non ha visto scontri e quindi non lo sa. Oppure non sa a che cosa appartenevano queste persone. Sì, questo guardi, è l'oggetto della domanda che io l'ho fatto. Poi, per carità, posso anche immaginare, non ho problemi a sentire la sua risposta. Cioè, però prima vorrei che lei mi rispondesse.
Allora me la riformulo.
Perché allora lei può dire no, facevano parte del corteo, ma la ragione è questa. Però lei può anche dire no, a me non risulta che queste persone in qualche modo fossero, diciamo, parte integrante del corteo, perché il corteo non si è sfaldato, ha cercato di fare questo e poi è rientrato.
Allora mi scusi, me la riformula in maniera più precisa, diciamo senza considerazioni, in maniera secca, sì, la domanda? Grazie.
Posto che, allora glielo do come dato di fatto perché l'abbiamo visto, che si sono verificate delle attività di scontro, o diciamo così di contrapposizione violenta tra forze dell'ordine e manifestanti, non mi riferisco in questo caso in via Tolemano,